Sono passati 2 anni dal 7 ottobre e quando si dice 7 ottobre ormai si parla di una data che non ha bisogno di spiegazioni, basta nominarla. Una data che è entrata così a gamba tesa nell'opinione pubblica che ancora oggi in troppi dimenticano che c'è una storia lunga 70 anni che precede quella data. La data in cui improvvisamente l'opinione pubblica si è ricordata che esistesse un Medio Oriente di cui ignorava tutto. Quello che è successo il 7 ottobre lo sappiamo tutti. Ma che cosa ha simboleggiato? Una data usata come scudo, una data usata come arma, una data in cui si vuole racchiudere tutto. Perché il 7 ottobre è la data, o meglio, il 7 ottobre è la sbarà. La spiegazione. Ogni azione compiuta da Israele si spiega con il 7 ottobre. Ogni frase, ogni parola dentro e fuori Israele si giustifica con il 7 ottobre. È la data che ha dato avvio ad una specifica narrazione, quella delle democrazie in lotta contro i barbari. Democrazie di cui, sempre secondo la narrazione, Israele sarebbe il baluardo.
That Israel was never a democracy.
A fare questa affermazione che distrugge in due parole l'intera impalcatura della narrazione imposta da quella data non è un pericoloso propal, filo Hamas, terrorista del weekend lungo, ma è Ilan Pappé, intellettuale, storico, docente universitario, scrittore israeliano. Ilan Pappé è uno dei rappresentanti della nuova storiografia israeliana, uno di quelli che si è permesso di mettere in discussione le analisi socialmente accettate sull'esodo palestinese del 48. Ilan Pappé, insomma, è uno di quelli che nel lavoro di una vita si è rifiutato di piegare la storia a funzionalità politiche. È anche uno di quelli che ha messo quindi in luce come la storia venga spesso utilizzata come arma politica e come il riscrivere la storia secondo coscienza non sia soltanto un atto politico, ma un vero e proprio dovere morale. Una voce che quindi stona fuori da Israele per ovvie ragioni, ma anche dentro Israele per ancor più ovvie ragioni. Ed è lui che ci aiuterà a capire cos'è successo davvero in questa data fatidica. Una data che in qualunque modo si legga ha cambiato il volto del Medio Oriente. Per qualcuno l'inizio della supremazia israeliana, per altri la fine della finzione dell'Israele democratica. Sarà lui ad aiutarci a capire se il 7 ottobre è stata la data d'inizio o l'inizio della fine, il countdown verso la fine dell'idea di Israele come la grande democrazia del Medio Oriente. Prima di iniziare, come sempre, like al canale, clic sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Partiamo. Questo è Ilan Pappé, la fine di Israele. Stiamo assistendo all'inizio della fine dello Stato di Israele, così inizia il volume di Ilan Pappé. Ma per capire in che cosa consiste questa fine, dobbiamo partire proprio dalla data X, proprio dal 7 ottobre.
La differenza tra l'Israele pre-7 ottobre e l'Israele post-7 ottobre, se c'è questa differenza.
As I see it, basically the situation in Israel or the main attitudes in the Israeli Jewish society have not changed dramatically after the 7th of October. The change was in volume, in magnitude, in freedom to say things that maybe Israeli politicians were afraid to say openly, but they were thinking about it before. I compared the 7th of October attack to an earthquake. that shakes a building that is already not very safe. So the problems were already there in the foundation of the building, but the attack made it even worse. Palestine was not very much in the news before the 7th of October. So the main change was that suddenly Palestine became a central, the language changed. The language of genocide was not used by Israeli politicians before the 7th of October. The intention, I think, was there, but they thought that because of the horrific attack by the Hamas, they can now speak freely.
Dunque è cambiato il linguaggio, ma le intenzioni sono sempre state quelle. Allora, in che modo è peggiorato? In che modo peggiora da quella data e soprattutto con Netanyahu?
The government that was elected in November 2022 has two elements. One is Netanyahu and his people, and the other one is the messianic Zionist fanatic politicians like Smotrich and Ben-Gvir and some others. They're very different. Netanyahu is interested in Netanyahu. He doesn't have an ideology. He goes with those who can secure his position in power. And he rightly read the map in 2022 that most of the Jewish electorate is not interested in democracy and is very much willing to be in a country or live in a state which is ethnic, racist, and even a little bit theocratic. Yes, there is a large minority of people who are secular, they're liberal, they don't want to live in a theocracy, also racist, but they know how to deal with it, and maybe they are aware that racism is not a good thing, but they are the minority. So this was the alliance between a politician and his internal group that has managed to be in power for 15 years and wants to stay in power for as long as he can, and believing that the only allies who can secure his future are people with a strong ideology, fanatic, messianic. This is something which is important to understand. If Netanyahu would lose, which is quite possible, the 2026 election, Israeli policy will not change.
Ideologia perfettamente incarnata da Smotrich e Ben-Gvir, rispettivamente ministro delle finanze e ministro della sicurezza nazionale. Perfetta incarnazione di questo sdoganamento della violenza verbale. Quell'area ultranazionalista e religiosa che da dopo il 7 ottobre ha radicalizzato e fatto diventare pubblicamente accettabili frasi che si pensavano sì, ma si dicevano a mezza bocca.
Una società realmente democratica non dovrebbe avere gli anticorpi per riconoscere derive autoritarie come quelle che questi personaggi rappresentano, e se non le riconosce, si può effettivamente imputare la responsabilità di tutto quello che sta succedendo solo ed esclusivamente a Benjamin Netanyahu?
You're absolutely right. The messianic friends don't only want to take over the whole of historical Palestine, namely the West Bank and the Gaza Strip, and probably annex it officially to Israel. It's clear that they think that South Lebanon, South Syria, is part of the ancient kingdom of Israel. They read about in the Old Testament, in the Bible. What mattered, and this is the most important thing that comes out from our conversation, is that Israel was never a democracy. It was a democracy for the Jews. And now it's in danger of not even being democracy
for the Jews. For the Jews. Okay.
But it was never a democracy for its Arab citizens. And definitely since 1967, it was not a democracy for the people of the West Bank or the Gaza Strip. So again, the 7th of October probably exposed things that those of us who were critical of Israel knew before.
Pape ci sta parlando quindi di una società già segnata. Quell'edificio costruito da tante belle retoriche da quella data comincia a scricchiolare pericolosamente. L'incantesimo si rompe e il pilastro dell'immagine lustrata di Israele si sgretola. Ma se quando crolla questo primo pilastro fa un rumore assordante, soprattutto per l'opinione pubblica, che cosa succede invece nella politica?
C'è però una cosa che mi incuriosisce. Questo sionismo, che ha così tanto presa, che è un nazionalismo di stampo ebraico, un nazionalismo israeliano, che quindi dovrebbe essere rivolto solo ed esclusivamente alla società israeliana, come mai riesce ad affascinare così tanto invece a livello europeo chi non è ebreo, chi non è israeliano? E com'è possibile che tante persone che non sono ebree, non sono israeliane, rimangano così tanto impressionate, tanto da appoggiare la propaganda israeliana, tanto da parlare con gli stessi termini che utilizzano i sionisti?
Well, I think to answer this you have to go back in history and to understand that Zionism was first a European project before it was a Jewish one. Zionism was a solution in the eyes of European governments, intellectuals, aristocrats at the time, was a solution for the problem of anti-Semitism. Europe, especially Central Europe and definitely Eastern Europe, could not accept the Jews as European, and therefore they were looking for a solution to that problem. That the idea of the Jews leaving Europe and going to Palestine as part of a divine scheme, it became a very attractive idea. And that was the first fascination with Zionism, as a solution for anti-Semitism that did not involve accepting the Jews as equals, and at the same time a very religious project. The second fascination came a bit later, when the most important force in the Zionist movement were the socialists. And they thought that they could be colonialists and socialists at the same time. So they were dreaming of removing the Palestinians from Palestine, but building a socially just society for the Jews. So you build the kibbutz, and at the same time, you kick out the Palestinians from the place on which you build the kibbutz. And Europe decided, when I say Europe, I mean governments, political elites, decided to see only the universal side of Zionism and totally ignore and deny its colonialist. Israeli colonialism continues today. Israel is a colonialist state. In one sentence, Europe promised the Jews of Europe something that did not belong to Europe.
Quindi non si tratta di un appoggio ideologico, come spesso siamo portati a pensare, ma di un sostegno di comodo. Sostegno alla colonizzazione di Israele, sostegno alle sue azioni contro i palestinesi, ma affinché siano questi a pagare il prezzo e non gli europei, che siano altri a pagare il prezzo di conti storici mai saldati, il principio che è meglio che sia la terra d'altri piuttosto che la terra propria, affinché la questione Israele non diventasse mai una questione europea. Questo è oggettivamente un tabù storico indicibile e che infatti non è stato mai detto. E l'idea che quelli che più di tutti cercano in giro un antisemitismo finto, senza rendersi conto di appoggiare tuttora quelli che storicamente furono i piani di un antisemitismo vero, beh, è proprio il tonfo del secondo pilastro. Israele non viene sostenuta perché è considerata al pari delle democrazie occidentali. Israele viene sostenuta affinché non sia mai l'Occidente a doversi accollare il problema. E nuovamente l'immagine che abbiamo avuto finora di Israele vacilla di brutto.
I think there are certain different elements that explain the incomprehensible European political indifference to what's happening in Gaza in the last 2 years. And even if the conversation, the discourse has slightly changed in the last 2 months, we don't see the actions. So I think there are several explanations for this disgraceful behavior. And I want to distinguish between the political elite and the media. The political elite, I think, is regard Israel as part of Western Europe. So to take tough actions against Israel is to take tough action against one of us. It's different when it is Serbia or Russia. This is something that opens, it's a Pandora box. Second reason is there is a rise of populism, right-wing, all over Europe, definitely in the United States. Israel is is a great model of having no inhibitions in using racist acting. So there is, this is an old alliance, by the way, between anti-Semitic and Zionists. Both of them don't want to see the Jews in Europe. And both of them are Islamophobic and Arabophobic. We are in an age where politicians in general are not of very high caliber. This generation of Western European politicians is quite unique. It is self-centered. It regards politics as a career, not as a vocation, and therefore doesn't have a moral backbone. I don't think all these politicians don't understand that there's a genocide. But they are much more worried about their career than the genocide.
Se poi questa politica va a braccetto con i media.
The media is even more difficult to understand. I think that they are very much victims or captives of a very long work by the pro-Israeli lobby. We forget this is a 100-year-old lobby, a century-old lobby. Make sure that they are loyal to the Israeli narrative. When I listen to the major journalists on TV here in Italy, it is shameful. It is fabrication of denial. I don't think that even Israeli newspapers.
Ma la propaganda però ti presenta il conto.
People would lose their confidence in established newspapers, and they are going more and more to alternative media to get their information. That means that these newspapers will not be trusted not only on Palestine, but also on other issues.
Ed ecco qui il terzo pilastro che crolla. Quello che descrive Papé è uno scenario del quale la maggior parte di noi probabilmente non ha ragionato. Abbiamo sempre immaginato che un'ipotetica fine di Israele potesse venire dall'esterno. Ci siamo spesso chiesti come mai nessuno facesse nulla. Abbiamo invocato sanzioni, abbiamo riempito le piazze chiedendo una qualche forma di opposizione a quello che Israele faceva, a quello che ha continuato a fare l'8, il 9, il 10, l'11 ottobre fino ad arrivare a 2 anni. Ma non abbiamo mai ragionato che il 7 ottobre potesse essere la fine di Israele internamente. Crolla la finzione della grande democrazia agli occhi dell'opinione pubblica, il primo pilastro. Crolla la finzione del sostegno occidentale in virtù dei valori condivisi, il secondo pilastro. E crolla la fiducia nei media che facevano da megafono a questa finzione. Terzo pilastro. E se a questo aggiungiamo anche la situazione attuale, l'accelerazione, la sferzata che i recenti negoziati stanno caratterizzando, beh, la fine di Israele non compare più come un concetto così astratto. Le posizioni degli Stati Uniti in questo momento non coincidono con le posizioni di Netanyahu, che non coincidono con quelle dei due messianici. Mentre gli Stati Uniti accelerano perché vogliono la chiusura dei giochi, perché capiscono che l'immagine di Israele sta facendo sprofondare anche quella degli Stati Uniti, Netanyahu è un bivio: o accontentare l'alleato americano andando incontro a una sicura caduta di governo, perché i due messianici di allentare la presa su Gaza e sulla pulizia etnica non ci pensano proprio, o scontentare il più grande alleato che Israele ha, gli Stati Uniti, a rischio però che le piazze a Tel Aviv siano sempre più piene contro di lui. Se i tre pilastri fondamentali della finzione Israele sono crollati in 2 anni, questi negoziati sono una brusca accelerazione, un rischio concreto di scontro interno. Famiglie degli ostaggi che vogliono l'accordo perché vogliono riavere i parenti a casa, contro coloni per cui l'accordo è un cedimento, un fallimento. Fanatici messianici rurali contro borghesi laici di Tel Aviv. Una specie di Israele contro Israele, sull'orlo di una potenziale guerra civile. 2 anni dopo il 7 ottobre è questa la condizione in cui si ritrova. E se il mito della democrazia israeliana è vicino alla fine per Gaza.
I do believe that this cannot go forever, but I do believe that this is a slow process, but it will be impossible to continue with this kind of propaganda. One day Israel would have to allow journalists to go into Gaza, and when they will see what's in Gaza, there will be no way of saying that there's two sides to the story. The main reason Israel is not allowing journalists and is killing intentionally journalists is because it doesn't want, it is afraid of that day when people would go into Gaza and then You cannot lie about it. I think that lobby is powerful when it deals with elites, whether it's a media elite or political elite, because it can use money or it can use terror. It is not very effective when it deals with civil society. You cannot bomb civil society, and the lobby doesn't know what to do with civil society. So what does it do? It uses the weapon of anti-Semitism. So if you are a member of the civil society, like you are, and I am, and we tell the truth about Israel and Palestine, they would say this is anti-Semitism. We know it from our own personal experience that these accusations has never stopped us. And this is something that they will find out, that this weapon is not working. This is the famous saying of Abraham Lincoln, that you cannot deceive all the people all the time.